Parliamo della sentenza che c'è stata ieri nella Corte d'Appello, d'Assise d'Appello del Tribunale di Torino, riunita all'interno dell'aula Bunker delle Vallette, che ha ancora una volta smentito le tesi della Procura di Torino, assolvendo ancora una volta dall'accusa di attentato con finalità di terrorismo, ma ovviamente condannando a 3 anni e mezzo per il sabotaggio. Ne parliamo con Eugenio Losco, uno degli avvocati del collegio difensivo di Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, nonché degli altri 3 compagni che andranno a processo a febbraio, Lucio, Graziano e Francesco, chiedo scusa. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno, ciao a tutti.
Beh, immagino che tu abbia una legittima soddisfazione per come sono andate le cose, per il lavoro che siete riusciti a svolgere all'interno di un'aula di tribunale che non era esattamente amichevole nei confronti di chi vi si trovava rinchiuso inizialmente l'anno scorso, quando venne fatta emessa la prima sentenza. I 4 notavano rinchiusi addirittura nelle gabbie. Oggi la situazione era più leggera, ma certamente un minimo di tensione c'è sempre. Mi puoi un po' raccontare com'è andata ieri?
Ovviamente la soddisfazione è tanta, perché sembrerebbe, speriamo lo sia, la conclusione di questa vicenda. Sono passati 2 anni dall'applicazione della custodia cautelare in carcere per l'accusa di terrorismo, e finalmente con la sentenza di ieri questa accusa è stata per l'ennesima volta, e speriamo l'ultima, respinta. Ovviamente rimane forse un po' anche il rammarico per una condanna comunque così importante. 3 anni e 6 mesi non è poca cosa. Magari speravamo anche una riduzione di questa pena, però sicuramente la soddisfazione per il venir meno di questa assurda accusa di attentato alla vita con finalità di terrorismo è tanta.
Beh, questo indubbiamente sì, anche perché è stata definitivamente, credo, smontata la tesi della Procura di Torino. Siamo arrivati al fatto che il prossimo mese comunque il processo di appello per la sentenza nei confronti degli altri 3 sarà comunque soltanto rispetto all'accusa di danneggiamento e incendio, e non per quello che riguarda il 280-280 bus. La procura ha mollato già il colpo per quello che riguarda gli altri 3. Quindi diciamo questa parabola si chiude. Ecco, io vorrei chiederti un commento anche rispetto a quello che oggi i giornali, in maniera particolare la stampa di Torino, hanno posto a commento. Il senso dell'articolo di Andrea Rossi, che troviamo a pagina 21 delle cronache nazionali, che in qualche modo rimette un po', come dire, parla di chiusura di un periodo, parla di sentenza che in fondo arriva quando il movimento No TAV è un movimento in declino, quando gli attacchi più radicali non sono più avvenuti, insomma una sorta di clima da chiusura di un'epoca all'interno della quale questa accusa si porrebbe. Ma in realtà Maddalena ha giocato fino in fondo le sue carte ancora ieri mattina nella sua replica, ed in realtà questa accusa di terrorismo che oggi è caduta è perfettamente iscritta nel nostro codice penale, e ieri io ritengo che con un passaggio coraggioso ma forte Maddalena l'abbia fatto capire, quando ha detto nel 2005 questi sono già stati capaci di impedire la realizzazione dell'opera, che dal punto di vista della formulazione dell'articolo 276 significa, voglio dire, terrorismo, e quindi poi ha cercato di applicarlo ai 4 imputati in quel momento. Gli è andata male fortunatamente, ma non è certamente un'arma che verrà riposta nel dimenticatoio. Tu cosa ne dici?
Io penso che tu abbia ragione. Si è chiusa una vicenda, si è chiusa questa vicenda, è stato forse il primo tentativo di applicare la finalità di terrorismo per una lotta così vasta sul territorio, ma io non penso che ciò porterà a una rinuncia totale da parte della Procura di Torino o di altre procure, cercare nuovamente di applicare un'accusa così grave per delle ipotesi simili, insomma.
Certamente, certamente. Sì, c'è arrivato un messaggio di qualcuno che dice: ma esisterebbero aule amichevoli? Beh, non credo che esistano aule amichevoli, esistono aule particolarmente ostili, forse. Questo è il caso dell'aula bunker, non credi?
Beh, l'aula bunker è un'aula molto ostile. Si respirava durante l'udienza di assise d'appello un clima molto teso. Ed è stata quasi un po' una sorpresa la sentenza di ieri. Ovviamente avevamo tutte le ragioni sul fatto, tecniche, giuridiche, dalla nostra parte, ma era stato costruito un clima piuttosto favorevole con le varie interviste che erano state pubblicate, l'intervista a Maddalena, poi vi ricordate anche l'intervista a uno degli avvocati penalisti più importanti d'Italia, Carlo Federico Grosso, che si è espresso in quella maniera sull'accusa di terrorismo pur non conoscendola. Insomma, il clima non era sicuramente favorevole alla difesa. Siamo riusciti però con un ottimo lavoro da parte nostra, da parte degli imputati, di tutte le persone che comunque sono state presenti, hanno assistito a questo procedimento, siamo riusciti nuovamente per l'ultima volta a smontarlo.
Ecco, vogliamo ripercorrere un attimo quella che è stata la replica ieri di Maddalena e poi la vostra risposta, anche per restituirla a chi ci ascolta e non era presente in aula?
Ma sì, più che una replica, se la replica dovrebbe essere esclusivamente indirizzata a rispondere a delle specifiche osservazioni che vengono poste dalla controparte. Così non ha fatto Maddalena, invece nuovamente la sua è stata una nuova requisitoria, riproponendo poi argomenti che già aveva sviluppato in maniera piuttosto ampia nel corso della sua precedente requisitoria di lunedì scorso. Sono state riprese quelle suggestioni, quelle tematiche ad effetto, nuovamente con dei richiami agli anni 70, delle vicende totalmente avulse dal contesto.
C'è persino il traliccio di Feltrinelli.
Il traliccio di Feltrinelli e del compagno Osvaldo è veramente un richiamo che non aveva alcun senso.
Anche perché poi a morire è stato lo stesso Feltrinelli, non qualcun altro.
Ma sì, ma anche di cattivo gusto, mi è sembrato.
Sì, anche io ho avuto la stessa sensazione, decisamente di cattivo gusto. Sia per la persona, sia per l'episodio, sia per l'assoluta incomparabilità delle epoche, dei momenti, una sovrapposizione, ma tra l'altro da un punto di vista giuridico, in che misura poteva giocare questa carta?
Ti faccio ma assolutamente in nessuna misura, e comunque anche i riferimenti più diretti a delle circostanze concrete sono stati del tutto sballati, sono state dette nuovamente delle falsità anche sulla ricostruzione del fatto, che questa difesa invece ha nuovamente risviluppato e rispiegato in maniera molto chiara ai giudici e ai giudici popolari.
Beh, io ho notato che a un certo punto ha mostrato una fotografia di un cancello che per chi ha frequentato a lungo la Clarea era molto chiaro, si trattava di una fotografia decisamente antecedente a quel maggio, una fotografia di urna estiva.
Sì, ha mostrato una fotografia dicendo che era una fotografia scattata la mattina dopo il 14 maggio.
Ma intanto era una fotografia decisamente estiva e quindi non comparabile per il tipo di vegetazione.
Ma no, assolutamente. Poi noi abbiamo fatto subito riferimento alla corte dicendo di andare invece a vedere l'effettiva fotografia che era stata scattata su quel cancello, dove questa famosa doppia recinzione su cui c'è stato uno scontro tra l'accusa e la difesa effettivamente si poteva notare.
Sì, effettivamente, ma poi non bisogna dimenticare che le recinzioni sono state progressivamente da un lato infittite, man mano che si andava avanti con gli anni diventavano sempre più alte, sempre più fitte, quindi a seconda dei momenti in cui viene scattata una fotografia cambia. Ma poi effettivamente, voglio dire, quella non era la fotografia, però lui l'ha messa lì bene in vista, come dire,
sì, sì, guarda, l'ha messa bene in vista.
Ha persino citato una moto che non sarebbe caduta bene, avrebbe colpito la parte alta del viadotto, come dire, uno sbaglia la mira e già diventa qualcosa di terribile. Insomma, era veramente debole da un punto di vista tecnico, mi è parso, la sua affermazione, mentre è stata decisamente più audace nel momento in cui ha richiamato le lettere di Chiara Claudio, Mattia e Nicolò, nelle quali rivendicavano i percorsi del movimento Notav, dal Seghino a Venaus, alla Maddalena.
Sì, ma erano assolutamente percorsi di lotta di un movimento molto vasto, che nulla, non erano per nulla pertinenti a un contesto di terrorismo, come sostenuto dalla procura.
Ma io ho avuto un po' la sensazione che lui
degli episodi con una partecipazione popolare enorme.
Beh, certamente, voglio dire, enorme, ma io faccio riferimento anche perché quest'anno se ne è parlato molto, sono 10 anni dalla cosiddetta presa di Venaus, quando una enorme manifestazione, decine di migliaia di persone aggirò i blocchi e buttò giù le reti del cantiere che ancora non c'era, cioè la recinzione di quello che sarebbe dovuto diventare il cantiere a Venaus per la realizzazione del tunnel geognostico. Ecco, in quell'occasione davvero il governo venne obbligato a fare marcia indietro e davvero dovette abbandonare il progetto sulla sinistra d'ora. Questo è un fatto storico assodato e quello fu il momento culminante.
Mi sembra normale che lo scopo di un movimento di opposizione sia quello, in qualche modo di incidere sulla volontà dello Stato. Ma ecco, questo è del tutto lecito ed è del tutto democratico.
Probabilmente sì, ma io credo che da questo punto di vista Maddalena abbia provato ad alludere al fatto che anche in quell'occasione si profilava in qualche modo l'idea di terrorismo. Io credo che ci sia un tentativo di criminalizzazione completa del movimento da parte sua, ardita, non a caso non è passata, ma che mi ha colpito perché fino a quel momento nessuno aveva osato fare quel tipo di paragone, alludere al fatto che anche quelle giornate potevano richiamare l'idea di un'azione terrorista per il semplice fatto che aveva costretto lo Stato a fare dietro front. E qui torno alla mia domanda di partenza: quel dannato articolo queste cose le dice davvero?
Quello,
il 276 stesso al quale
purtroppo sì, è costruito in una maniera tale che effettivamente il rischio che determinate lotte sul territorio possano inquadrare soprattutto uno dei tre scopi previsti dal 276, che è la costrizione nei confronti dell'ordinamento statale. Questo rischio rimarrà. D'altronde la formulazione è stata appositamente ricercata per questo scopo, come ribadito peraltro dal procuratore Maddalena nella sua requisitoria, dove ha fatto riferimento all'introduzione di questa normativa del 2005, che è stata sì introdotta quando, immediatamente dopo delle stragi che erano avvenute a Londra e in Spagna, ma è stata introdotta anche in vista di combattere il, tra virgolette, terrorismo anche italiano, terrorismo sul nostro territorio.
Cioè, indubbiamente come dire, è virata nei confronti dei movimenti di opposizione all'interno del nostro paese.
Una formulazione più aperta, proprio sono le parole del procuratore, lasciando una formulazione più aperta rispetto invece alla normativa internazionale, alla convenzione di New York e alla normativa europea, in modo da poter introdurre anche questo tipo di contestazioni.
Sì, sembra abbastanza evidente. Un altro degli argomenti che ha utilizzato Maddalena è stato che la stessa militarizzazione da parte dello Stato, il suo dichiarare l'area di interesse strategico militare, mandarci l'esercito, spendere tante energie per la sorveglianza di questo cantiere, alludeva al fatto che ci si trovava in una situazione eccezionale, una situazione a rischio di terrorismo. Ecco, anche questo sembra un argomento decisamente capzioso nei confronti...
Ma decisamente capzioso, che era stato questo argomento era già stato addirittura cassato dalla prima sentenza della Cassazione, quella del maggio del 2014, e poi nuovamente rigettato questo tipo di discorso sia nel riesame del dicembre dell'anno scorso che nella nuova Cassazione di luglio. E nonostante questo, il procuratore ha di nuovo insistito anche sotto questo aspetto.
Ecco, c'è un messaggio che è arrivato da Guanotav che ci scrive: ma chi ha mosso i fili della marionetta Maddalena? Sarebbe bello processarlo per procurato allarme, terrorista e lo Stato. Credo che processarlo per procurato allarme sia un po' improbabile, vero? Beh, comunque
è difficile dire chi ha mosso i fili. Sicuramente qualche intervento dall'alto potrebbe esserci stato.
Ecco, forse vale la pena invece dire chi è Maddalena, in quale area.
Il procuratore, già l'ho detto forse un'altra volta qua a questa radio, il procuratore generale non fa le udienze, non segue direttamente i procedimenti in appello. Il procuratore generale ha più una funzione di controllo dell'ufficio della procura, ha una funzione di organizzazione.
E invece si è voluto giocare, come dire, la parte proprio finale, estrema della sua carriera. Fra pochi giorni andrà in pensione, scendendo...
Si è giocata molto male.
Certamente sì, l'ultimo periodo l'aveva fatto per il processo Musi, ma parliamo di l'assassinio di un esponente non soltanto politico ma anche della buona borghesia torinese, in cui ci si aspetta come gentleman agreement che a scendere in campo sia il procuratore capo, e qui gli esiti erano peraltro abbastanza scontati, mentre di fronte quella che invece ha affrontato in aula bunker era una sfida abbastanza risalita. L'ha ammesso lui stesso che partiva, come dire, non esattamente in una buona posizione all'interno di questo processo di appello, eppure ha voluto giocare fino in fondo le carte, eccetera, eccetera.
Proprio a me ha detto che partiva da un 4-0 per noi.
Direi che questo è...
Direi che è finita 5-0, allora.
È finita 5-0, direi che per oggi possiamo portare a casa il risultato. Ovviamente, come dici tu, resta l'amaro in bocca, perché sono comunque 3 anni e mezzo di reclusione.
Sono comunque 3 anni e 6 mesi di reclusione. Adesso, niente, dobbiamo comunque... non è finita, ovviamente, perché c'è ancora il processo per gli altri ragazzi che inizieranno il 9 febbraio. E poi bisogna in qualche modo vedere di incominciare a ragionare anche su queste misure cautelari che ormai sono in corso da più di 2 anni.
Eh sì, vennero arrestati il 9 dicembre, del 2004.
Siamo a fine dicembre. No.
Eh beh, sono due anni passati da un pochino.
Poi 2 anni in cui uno passato in regime di detenzione particolare, regime di alta sorveglianza, con tutto ciò che ne consegue.
Sì, vale la pena ricordarlo a chi ci ascolta.
Vale la pena ricordarlo, perché anche sotto questo aspetto si sperava in un ripensamento, in un vaglio critico da parte della procura e del procuratore, cosa che così non è stata, perché ho sentito ieri l'intervista al TG3 del Piemonte e ovviamente questo tipo di ripensamento non c'è stato. No, ha confermato che la procura non si sbaglia in questo caso, e ha ribadito che secondo lui era terrorismo.
Sì, no, ma poi lui, avendo una grande audience mediatica, continua a sostenere questa tesi. Ancora oggi gli danno molto spazio, anche se devo dire sulla stampa, come dire, e si pone la parola fine, ma con una nuance, come dire, particolare. Sembrerebbe quasi, vabbè, il tribunale ha chiuso la vicenda, ma anche perché il movimento notavo, quantomeno la sua ala più radicale, oramai è stata sconfitta, quasi non si volesse spingere più di tanto il pedale. Mi sembra, come dire, una lettura decisamente fuori da quello che è l'ambito, perché i processi notavo in corso sono ancora tantissimi, e anche se vengono definiti minori elargiscono anni e anni di carcere. Basta finire, pensare come è finito il processo per le giornate del 3 luglio, del 27 di giugno del 2011, ma tanti altri processi.
Le condanne sono molto simili a quelle dei quattro.
Anzi, in alcuni casi
sono anche superiori.
C'è gente che ha preso più di 4 anni per quelle giornate, quindi non stiamo parlando proprio di...
Per essere stato ripreso per un paio di secondi mentre aveva in mano un oggetto che probabilmente ha lanciato, perché poi questi sono gli elementi di prova in quel processo.
Sì, ma a fronte di forze dell'ordine che denunciano sbucciature e poco altro, quindi siamo di fronte davvero appunto a una... come dire, a un'ennesima forzatura dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista politico, almeno questa è una considerazione che mi permetto di fare, decisamente meno. C'è una guerra vera nei confronti del movimento notav, vengono giocate tutte le armi possibili.
Certo.
Senti un po', adesso voi chiederete di modificare le misure cautelari, proverete a chiedere una modifica delle misure cautelari.
Adesso non ne abbiamo ancora parlato con i ragazzi, questa poi è una decisione che spetta a loro singolarmente, devono decidere in base alla loro anche posizione, insomma, sono decisioni che prenderanno questi giorni, insomma.
D'accordo, è arrivato ancora un messaggio di Olga che ovviamente parla di accordi tra Caselli e Maddalena e poi ci dice: grandi avvocati tutti, quindi un complimento al quale non possiamo unirci in questa giornata in cui...
Vi ringrazio e ovviamente i ringraziamenti vanno anche all'avvocato Novaro, all'avvocato Pelascia.
Indubbiamente sì. Ciao e alla prossima, speriamo ancora una volta con un po' di buone notizie.
Ok, ciao a tutti.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima.